Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti. Nuova puntata di PFN, la numero 73. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno, buonasera, buonanotte. Non so ormai più cosa dire, ma per registrare è diventato praticamente un disastro. Quindi, beh, per fortuna però, per una volta sono a casa. E aspetta che do il biberone a Ethan. Biberon, il latte a Ethan e poi sono tutto quanto tuo.
Grazie. Allora, intanto faccio un po' un riassunto delle puntate precedenti. È iniziato il training camp. Abbiamo fatto già, oggi era il nono allenamento del training camp. Fra tre giorni, insomma giovedì c'è la prima partita di pre-season che, come sappiamo e come ricordiamo spesso a qualcuno, non conta un cazzo, ma comunque la giocano lo stesso. Giocheremo contro i Philadelphia Eagles, giocheremo con QB1 il numero 7, Brett Hundley, e vabbè, iniziamo la pre-season, si avvicina sempre di più l'inizio della stagione regolare, insomma ci siamo quasi, dai.
Sì, dai, il momento clou si avvicina. Cioè, la fine si avvicina sostanzialmente, perché l'inizio della stagione è comunque un po' l'inizio della fine, però ormai il football è tornato e l'eccitazione sta per tornare, cominciamo a studiare per i fantasy football, tra virgolette non so una minchia quest'anno, sono abbastanza indietro, e niente, no, sabato c'è stato il Packers Family Night, sempre una bellissima ricorrenza nel training camp dei Packers, 78.000 biglietti venduti, ricordiamo, presenti effettivi 67.000, anche se c'è stato un piccolo ritardo perché c'è stato un temporale, ovviamente nel Wisconsin, temporali, sempre freddo anche, figa davvero.
Esatto, ecco, la voglia di football era talmente tanta che, come tu sai, insomma, sono stato sveglio, ho fatto la notte per guardare in diretta streaming la Family sì. Night.
Infatti avevo ospiti la nipote e il fidanzato e abbiamo visto...
Ciao nipote, purtroppo... sempre tu sia la
nipote. Ecco, grazie. Maiale. Io ho avuto dei problemi con gli download automatici di Windows che praticamente mi hanno bloccato il computer per 2 ore e mezza, quindi tra Tottenham Juve e lo schermo della Juve del cellulare ho visto ben poco, però posso riassumere che c'è stata tanta pubblicità, mi pare di capire, sì. E la cosa più interessante che ho visto praticamente sembrava un appuntamento del Ku Klux Klan, quando in tribuna non c'era una persona di colore o un latino che fosse mezzo, forse qualche parente, e basta. Cioè, l'unica cosa che degna di nota è che lo spettacolo pirotecnico, secondo me, è stato abbastanza di scadente livello. Tu non l'hai visto, immagino, perché alle 4:30 hai preferito andare a letto. Esatto. È uno spettacolo di laser che, secondo me, è lasciato abbastanza a desiderare. Insomma, spendete i 2 soldi, volete fare la title down district, insomma, spendete questi 4 euro per fare, insomma, dai.
Ma sì, ma dai, adesso sta spendendo tutto per la pista da Bob che stanno facendo nella Tidal District, quindi.
No, vabbè, insomma, permettetemi un paio di battute, però è stato bello comunque tornare a vedere il Lambeau Field pieno, vedere qualche maglia green and gold, andare sui prigioni del campo, è stato comunque molto molto piacevole.
Ecco, chi ha seguito la pagina di PFN ha visto che oltre al solito recap che faccio per tutti gli allenamenti e che ho fatto anche per la Family Night, ho messo anche dei video. Spiegavo il livello di nerdaggine perché io non solo sono stato sveglio e ho guardato la Family Night, ma l'ho anche registrata tramite il programma che uso, che c'è scritto in alto sul video, quindi Bandicam, non mi ricordo come cazzo si chiama, e per registrarlo dovevo anche guardare lo schermo in piccolo senza mettere lo schermo intero, per cui non ho visto un cazzo, l'ho rivisto il giorno dopo e vabbè, insomma, questo è il livello di nerdaggine, ecco. Però qualche spunto interessante l'ho tirato fuori, dai.
Beh, oddio, i tuoi recap sono, secondo me, un must, praticamente. Cioè, ovviamente sono ripresi da tweet dei giornalisti beat writer che sono presenti nell'allenamento, e poi
quello della Family Night no,
Vero, vero, vero. E però qualche concetto assolutamente originale c'è, quindi non è un copia e incolla che si legge troppo spesso da altre parti, quindi no, no, assolutamente, io te l'ho detto, sei di un altro livello, quindi cioè, io solamente farti compagnia e non ho, e farti solamente arrabbiare ogni tanto, vuol dire, quindi c'è qualcosa.
La cosa reciproca, dai.
No, vabbè, parliamo di football, dai. Allora. Giovedì, dai, insomma, due, tre cose... intanto cominciamo da quella che è stata forse la sorpresa più eclatante della Family Night. I sei field goal sbagliati da Crosby per finire il Family Night, che erano stati un po' tutti di sorpresa.
Sì, li ha fatti lui i fuochi d'artificio, dai.
Sì, infatti, secondo me ha tirato tante di quelle madonne che secondo me Buffon sarebbe un amatore al confronto. Però no, secondo me... lì c'è il problema, cioè, è che quest'anno praticamente si è cambiato due terzi del meccanismo che concerne i field goal, perché so che è formato appunto dal long snapper, che non c'è Brad Good ma c'è Derek Carr, correggimi se sbaglio,
Sì, il nome proprio non me lo ricordo, il cognome
pare è qualcosa, sembra, è uno che ha battuto un altro undrafted durante gli OTA, praticamente uno che faceva, è uscito da Miami, vorrei una cacchiata, no, da Pennsylvania, da qualche parte, da quelle parti lì, insomma, e faceva l'ingegnere per l'Harley Davidson, si è rimesso a giocare a football, l'hanno portato a fare il camp e fa il long snapper. E mentre l'Holder, non lo siete prima questa storia qui, l'Holder invece, scusami, sì, l'Holder è Justin Vogel, che è il nuovo punter, che come punter sembrerebbe faccia anche abbastanza bene, anche se un punt ogni 5, ogni 6 è sotto il par. Quindi appunto il kicker appunto è Mason Crosby. Quindi sembrerebbe che i problemi fossero più che altro di snap e di posizionamento della palla, che non quanto di Crosby in sé. Però lì c'è da parlare, insomma, per chi andare a cambiare totalmente un meccanismo che funzionava così bene negli ultimi anni, non lo so, speriamo che sì, che sia un problema che venga risolto velocemente, ecco.
Sì, Crosby ha parlato della situazione, cioè gli hanno chiesto ma come mai, eccetera, non è entrato nei dettagli, ma ha detto che era un problema di posizionamento dei lacci del pallone e in generale di timing. E diciamo che fino ad ora, cioè fino a prima della Family Night, era andato poi tutto bene, perché in camp lui era 22 su 23, evidentemente poi durante la Family Night, tra il pubblico, il casino, una cosa e l'altra, ha sbagliato il primo, gli altri e le bestemmie sono venute tutte insieme, insomma.
Beh, ci sta benissimo, magari, che sono giocatori che magari non abituati comunque a giocare davanti a un pubblico così, così folto, diciamo, magari mi cagherei anch'io addosso, magari non è che ne faccio un colpo, e quindi potrebbe anche essere, vediamo. Oggi mi pare, non so come è andato oggi, ne ha sbagliato uno anche oggi forse, mi pare, no, non mi ricordo.
Oggi non penso li abbia fatti, almeno non hanno scritto niente sui field goal, hanno parlato solo dei punt.
Sì. È vero, hanno parlato solo di punt, che ha fatto una giornata un po' così così per voi, mi pareva oggi.
Sì, ha fatto un po' meno del solito, vabbè, alla fine, cioè, conta fino a un certo punto. Mi piace il fatto che ci siano comunque dei punt anche di quasi 5 secondi di hang time, insomma, non è male. Se trovasse un po' di consistency saremmo a cavallo, posto che comunque in partita fa un punt alla volta e non 5 o 6 come invece ne fa l'allenamento consecutivo.
Esatto.
Però vabbè, dai, sai, noi tendiamo a preoccuparci un po' per qualsiasi cosa, quindi ovviamente ci preoccupiamo anche per questo, ma si tratta di 5 calci sbagliati in un allenamento, tutto qua.
Sì, vediamo... alla fine è vero. Però,
mi comincerò a preoccupare quando succede in partita, non prima.
Siamo ad agosto, bisogna pur parlare di qualcosa, ovviamente, no?
Esatto.
Un'altra delle... Beh, vado avanti, sennò... No, anzi, ti rompo le balle, parlo solo io oggi.
Basta, allora ci vediamo, ciao ragazzi.
Una delle battaglie più importanti del training camp è quella dei cornerback, okay, che sappiamo l'anno scorso aver un po' stentato, diciamo, quindi fare peggio dell'anno scorso è abbastanza difficile. Quest'anno in teoria ci sono buone speranze, però purtroppo oggi una brutta notizia che Devon House non si è allenato, problema di hamstring, ovviamente è tornato a Green Bay, è tornato a farsi male all'hamstring, quindi c'è, sembra un virus, però non sembrerebbe niente di grave. Mi pare che Will D ne abbia parlato insieme e House ha detto better safe than sorry, quindi sembrerebbe più a titolo precauzionale. Joe Witt ha detto nei giorni scorsi che ormai apparentemente ha parlato cioè non è che ha detto, sembrerebbe ormai delineata quella che è la graduatoria di cornerback, quindi se una partita ci fosse domani e contasse qualcosa, dovrebbe essere numero uno House, due Rollins, che ha fatto molto molto bene, sembrava tutto gli OTAs e in questo niente di training camp. Il tre dovrebbe essere Randall, che si è segnalato, sembra aveva avuto dei segnali di ripresa, ok, magari da sano, si sta giocando molto, ma abbastanza meglio. E poi King in questo momento è il numero 4, e il numero 5 se lo giocano Gunter e Hawkins. Gunter, che è quello che ha stentato un po' più di tutti, e forse si è data un po' troppa, c'era proprio troppa attesa nei suoi confronti, quando ovviamente uno che è andato on draft qualche limite ce l'ha. Però vuol dire, secondo me, se rimane dentro come quarto o quinto cornerback, vuol dire, cioè, cioè, è un giocatore che ha delle caratteristiche che non ha nessuno, e che soprattutto nella red zone potrebbe essere molto importante in copertura.
Sai cosa? Mi stanno sui coglioni certi commenti che leggo in giro, perché sostanzialmente ci sono quei due o tre giocatori che, per non si sa quale motivo, il coglione che guarda le partite distrattamente dice, vabbè, giocano male, fanno schifo, non le voglio più vedere. Quindi queste cose qua succedono per Don Barkley, che non si sa perché diversi coglioni lo odiano, in questo caso Gunter. Allora, per dire, Gunter l'anno scorso doveva essere il quarto corner, il quarto, quinto, adesso non so neanche più, perché c'era Shields, c'era Randall, c'era Rollins e poi c'era Gunter. Gunter doveva entrare in determinate situazioni, in particolare per fare press man vicino alla end zone, è dovuto diventare il cornerback titolare, non era pronto per farlo, ha preso valanghe di yard. E allora che cazzo doveva fare? Diventare Revis perché era diventato il numero uno? No. Stessa cosa per Barkley, lo mettono come left guard, right guard, tackle, gioca male, va bene, veniva da un ACL, ha fatto male e gli rompono i coglioni, e ancora, c'è ancora Barkley, c'è ancora... Cioè, ogni giocatore messo nel suo ruolo può dare quello che i coach si aspettano. Se però questo ruolo non lo deve più fare perché per infortuni, per una cosa e per un'altra, va in alto nella depth chart, lui risponde presente, cioè gioca, ma se non è pronto, non è pronto comunque, non lo sarà mai, basta. Non lo so,
in questo ti do tutta ragione, per l'amore di Dio. Gunter ha fatto anche delle cose molto molto buone, per dirti, ha controllato bene, per dirti, Odell Beckham Jr. nella partita di playoff, cosa che non hanno fatto tutti, magari con un wide receiver con cui si sposava molto male per caratteristiche. Poi è stato distrutto da Julius Jones, però vuol dire non è stato l'unico durante la stagione, esatto, a prendere da Julius Jones, e anche lì entrano degli altri considerazioni. Vedere se la pass rush, bisogna vedere gli assegnamenti, bisogna vedere se zone, se siamo in mezzo, ci sono tante cose. Cioè, ovvio che se partiamo la stagione e Gunter deve essere il nostro numero uno, abbiamo qualche problema. Se abbiamo dovuto iniziare la stagione e Gunter è il numero quattro, ci sta. Cioè, no, ho un cornerback che dico con esperienza che può fare il numero 4 e che in certe situazioni può giocare molto bene. La stessa cosa dicesi per Barkley. Se Barkley deve partire, siamo una squadra che sostanzialmente punta ad arrivare, se non a vincere, al Super Bowl, ok? O Barkley come left tackle titolare, cioè un po' qualche domanda me la pongo. Se Barkley mi è invece il settimo, ottavo uomo di linea, e so che può sostanzialmente fare discretamente, non incelli in niente, ma qualcosa può fare discretamente, che sia la guardia o il right tackle o il centro, e quindi è un uomo che posso utilizzare in più ruoli nel corso della partita al bisogno, ma benché venga, assolutamente.
Anche perché poi si è cominciato a parlare male anche di Ripkowski, e lì comincia a fare degli omicidi, quindi che non si permettono, però vabbè, andiamo oltre.
Beh, se smettesse di fare il fumble, magari. Cioè.
Tu.
No, vabbè. Cosa dire? Oddio, le prime indicazioni che arrivano per quanto l'attacco sembrano che l'attacco praticamente è fantastico. Okay. Se Dio ce lo conserva così, praticamente siamo a cavallo. Praticamente. L'unico problema che possono essere gli infortuni, ok, ma quelli non sono purtroppo preventivabili, ok? E le lune di Rogers, che è forte quarterback della NFL odierna, che se giocasse un po' più da Brady, magari ci darebbe. Andremo 16-0, secondo me. Detto questo, come detto te in altre puntate, non gli si può chiedere di fare il game manager a Rodgers, e concordo lo stesso punto di vista, però deve essere anche in certi momenti un po' più
no, per quanto mi riguarda, uomo squadra,
ecco, bravo, ci sta perché in certi momenti far meno vuol dire fare di più.
Esatto.
Abbiamo già spiegato altre volte, però vuol dire, cioè, non assolutamente con questa roccia, vuol dire, però insomma, in qualche debacle passata, qualche colpa bisogna darla anche a lui. Quest'anno di armi ce ne sono tantissime, perché la linea offensiva sta giocando molto bene, Lane Taylor sembra sia diventato un mostro, e abbiamo dei tight end, io non ricordo un gruppo di tight end così forte come abbiamo quest'anno, e i wide receiver sono soltanto
Rodgers che sta facendo bene, a quanto dicono.
Sì. Beh, dicono sostanzialmente, messo in quello che dovrebbe essere le sue caratteristiche, cioè essere un numero 2, un numero 3, Rodgers sta facendo molto molto bene. Cioè, non gli viene più chiesto di essere il numero 1, non gli viene più richiesto probabilmente di bloccare, cosa che non poteva fare molto molto bene. E quindi potrebbe essere un ottimo numero 2, ecco. Però in questo Bennett non lo scopriamo certamente noi, è un mostro in tutti i sensi, e Kendricks secondo me sta sorprendendo molto, dicono che stia prendendo tutto quello che gli arriva nelle sue parti, gli praticamente lo riceve, e quindi sono molto curioso di vederli in azione. Per quanto riguarda i wide receiver, sono quelli dell'anno scorso, quindi in questo momento stanno tutti bene, e di armi ce ne sono tantissime, anzi tra gli undrafted e tra i rookie di quest'anno sembra ce ne sia qualcuno di buono, però purtroppo davanti a loro insomma, sembra ce ne siano troppi per arrivare nei 53, secondo me, per più di 5 non ne portiamo quest'anno.
Beh, io penso che 6-7 ci possono stare, 6 più che 7, magari 7 no, però...
Io la vedo dura.
5, sì, però, 5 mi sembrano pochi, però.
Considerando che hai 3 tight end, boh, non lo so, vediamo. Ripeto, vediamo, bisogna vedere poi negli altri gruppi cosa c'è che scelte decidono di fare. E a running back, che li conosci meglio di me, Ty Montgomery sta facendo abbastanza bene, sta avendo delle difficoltà nella pass protection, però si sapeva, ovviamente, è una cosa che non faceva da high school, e quindi sta faticando un po' di più, e quindi giusto, siamo entrati in camp, che si alleni in quello. Per quanto riguarda i rookie, lascio a te, perché io non li conosco.
Beh, allora, Jamal Williams non è una sorpresa, perché si sapeva che era ed è un running back completo, un running back vecchio stampo, come l'ho definito io nel mio profilo dopo il draft, cioè è uno di quelli che corre nord-sud, si inserisce nel buco, insomma, in mezzo ai tackle, corre con una cattiveria, una forza incredibile, e riesce ad andare anche in pass blocking, in blitz pick up, insomma, un running back di altri tempi, magari non è così ferrato sul passing game, quindi nel correre tracce fuori dal backfield, nell'andare nello slot splittato fuori eccetera, ma diciamo che sta sempre avvicinandosi via via allo spot di numero uno, cioè sta insidiando un po' Montgomery. Io penso che alla fine rimarrà Montgomery numero uno almeno inizio stagione, poi si vedrà anche a seconda delle situazioni, per carità. Li considererei quasi 1A e 1B, come dicono quelli bravi. Il terzo al momento, anche perché di altri non ne ho sentito parlare, quindi poca roba, è Aaron Jones. Anche lui un giocatore invece molto più dinamico, nel senso che riesce sia a correre che a ricevere in maniera efficace, molto elettrico, frizzante, riesce a fare cambi di direzione molto rapidi, ha un'accelerazione, un burst in mezzo alla linea notevole, insomma, si vedeva al college, si è visto per quel poco che possa contare anche nella Family Night. Per adesso li vedo così: Ty Montgomery 1, diciamo, Williams 2, Jones 3. Si è sentito pochissimo parlare dell'altro running back draftato,
Davonta Mays.
Esatto,
volevo chiederti io.
Sinceramente non so, perché di lui sinceramente non ho visto neanche molto del college, se non qualche highlight, perché non c'erano le partite da vedere del suo
No,
college.
se ne è parlato, guarda, per quello che ho visto io, anche sì, pochissimo. Mentre se ne parla moltissimo, per dire, dei wide receiver, tipo oggi hanno nominato un certo Crockett, che sembrava fosse ancora il nostro running back, invece abbiamo un undrafted che si chiama Crockett.
Deve essere, sai, chi il numero 9, quello che c'aveva i rastoni, che ha fatto a un certo punto dei kick-off
Eh
return.
sì, il numero 9, esatto, l'hanno detto oggi, l'ho sentito oggi. Ho parlato bene di lui e un certo Clark, che sembra uno che sia 6'6". E non so da dove, ok? E come se ne parlava bene nei giorni scorsi di Max McCaffrey, il fratello, di quello più famoso, però anche lì, ti ripeto, bisogna vedere più avanti, che posti sono quelli che sono, e davanti a loro ci sono, cioè, per assurdo rischia Geronimo Allison, per assurdo,
Sì.
quindi per assurdo potrebbe rischiare, perché dati per sicuri Nelson, Cobb, Adams.
E ci metterei anche Davis perché sta scalando la classifica dei punt returner, quindi.
Esatto. Che ha messo su 10 pound, mi pare, tra l'altro. Quindi, no, adesso, cioè, il problema attacco, no. In difesa ci sono alti e bassi, non si capisce bene. Ci sono dei giorni che sembra che si danno tutto quanto bene, giorni che sono un po' più negativi,
Ecco, un
però.
punto fermo della difesa finora, come miglioramenti e come ruolo, è stato Dean Lowry, che pare essere diventato una bestia. Già l'anno scorso aveva avuto dei flash in cui insomma, era riuscito a creare pressione in pass rusher, è riuscito a penetrare nel backfield nel running game, era riuscito a stoppare dei palloni col braccione alla J.J. Watt. Quest'anno sta facendo tutto questo con una cattiveria inaudita e contro i titolari della linea offensiva, per cui per esempio contro Bulaga nella Family Night, schierato come defensive end, è riuscito a farlo indietreggiare di 5 yard su una corsa, a penetrare nel backfield per creare una pressure sul passaggio. E, insomma, è migliorato tantissimo e speriamo, incrociando le dita, che confermi tutto questo quando conterà qualcosa. Però i presupposti ci sono e, insomma, tanta roba.
Sì, peccato si sia fatto male Montrevious Adams, secondo me ho paura secondo me perderà almeno metà stagione. Poi purtroppo sembra, cioè no, 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 no.
È uno di quelli di cui hanno parlato tutti bene durante l'off-season, dicendo che aveva iniziato benissimo, che aveva capito insomma, schemi, sistema, eccetera, eccetera. Io avevo soltanto visto il suo college tape e mi era piaciuto tanto, soprattutto lo scatto che ha allo snap della palla, cioè riesce veramente a partire dai blocchi di partenza, diciamo prima degli offensive linemen. Questo faceva sì che sostanzialmente si trovasse già in posizione di vantaggio quando varcava la linea di scrimmage. Gli mancava un po' di forza, se vuoi, vabbè, ma quella sarebbe arrivata. Speriamo ritorni il prima possibile, speriamo che possa fare qualcosa anche quest'anno, ecco.
Il mio concern lo sai qual è? Cioè, secondo me, il problema, no, dietro Clay Matthews e Nick Perry, che come duo è un lusso, dietro di loro c'è molto poco al momento. Che Beagle si è fatto male, dovrebbe tornare presto, però il presto di McCarthy, non si sa quando sia. E Fackrell sta facendo abbastanza male, è vero che anche l'anno scorso aveva fatto male durante il training camp e poi ha fatto meglio durante la stagione, però insomma, non si sono viste grossi miglioramenti, mentre Elliott, che ha messo su un po' di peso, sembrerebbe essere migliorato molto nel running game, però non è migliorato nella pass rush, ecco. E appunto dietro appunto tra i due titolari non c'è molta depth, secondo me. Quindi, se nel caso in cui uno dei due titolari, che purtroppo hanno tutti e due avuto problemi di infortuni, in questo momento non vedo molto.
Beh,
Però, dimmi.
sai, la mia opinione su Elliott te l'avevo data ieri, mi pare, quando parlavamo, così dicendoti che secondo me ormai lui è ciò che è, nel senso non mi aspetto grosse cose, non mi aspetto che diventi un pass rusher della Madonna, insomma, è uno di quelli che magari lo metti in campo, riesce a fare qualcosa ogni tanto, poi per diverse azioni sparisce, magari sta fuori, è un linebacker da rotazione, secondo me, niente di che, ecco. Per quanto riguarda Fackrell, non lo so, vediamo. Ti ho detto, lui aveva solo una move, che era quella della speed rush all'esterno al college. Nell'NFL, evidentemente, a parte che è più difficile, ma soprattutto se lo fai contro i tuoi compagni in allenamento, è ancora più difficile perché lo sanno. E magari può fare qualcosa di più con chi non lo conosce, ecco. Però il suo development è un po' così anche perché lui ha già 26 anni, perché insomma.
Sì, era già.
Aveva lasciato il college per andare non so dove, insomma, ha perso qualche anno, e per cui non so, ecco, anche da lui cosa aspettarmi. Mi è piaciuto il college, sinceramente, però vediamo, non lo so. Beagle, boh. Però, sai, secondo me sia Elliott che Fackrell sono due giocatori che possono essere buoni in pass rush in situazioni di partita, intendo. Se aiutati dal design della giocata, per cui che ne so, e mi pare di aver visto anche una cosa del genere durante la Family Night. Se tu hai in campo Fackrell, Elliott e Matthews, per dire, Matthews lo fai andare dall'interno, quindi automaticamente la offensive line shifta un po' verso di lui la protection. Hai magari l'uno contro uno all'esterno per uno tra Elliott e Fakre, riesci a, cioè, capito? Li puoi aiutare
Sì,
con il play design piuttosto che
lo schema può aiutarli. Oh,
esatto.
speriamo. Per quanto no, no, speriamo, perché sinceramente, tanto speriamo che Beagle torni, perché comunque insomma, si è investito molto in lui. E poi vediamo che una volta che torni, mostri anche qualcosa, insomma.
Ecco, però
Anche
un'altra delle
perché.
cose che hanno fatto durante la Family Night è stata blitzare un sacco con safety e slot corner, che è un modo per creare pressione. Per cui, appunto, sempre non guardiamo magari la pass rush come proveniente per forza dai due outside linebacker, perché può arrivare da qualsiasi parte, ecco.
Sì, e poi per completare il discorso sulla difesa, beh, oddio, la safety in questo momento sarà Dix, Clinton Dix, i titolari sembrano Clinton Dix e Bryce, che non mi ricordo il nome, sinceramente, perché Barnett viene quasi
Cantrell.
sempre, a Kentrell Bryce, perché Barnett praticamente viene sempre spostato in quella posizione ibrida che a te piace tanto, ok, come di inside linebacker, addirittura abbiamo visto in qualche, si è parlato, perché io ho visto poco. Che i due inside linebacker praticamente sia Barnett che il secondo giro di quest'anno Josh Jones
Non
e
insieme.
appunto come?
Non insieme. Non
Ah,
ancora.
non li ha mai messi insieme? Mi pare di sì,
No.
avevo capito io. Ma pare di aver letto addirittura che li ha provati insieme, però potrei sbagliare.
No, era uno in attacco, sì, uno nella squadra di titolare, l'altro nel second team, insomma.
Io ho capito che li ha provati, vabbè, comunque cambia poco. Si è parlato molto poco di Blake Martinez e poco, però quel poco, anche bene, perché ha fatto l'intercetto anche oggi Jack Ryan. Quindi sembrerebbe che stia alla ricerca più di velocità che per quanto riguarda forza, ecco, che è un po' quello che la direzione in cui si sta spingendo l'NFL di oggi. E potrebbe rimanere scoperta un po' per quanto riguarda le corse, però vediamo.
Però se la tua defensive line è quella che sembra essere, cioè un Dean Lowry di cui abbiamo già parlato, un Mike Daniels di cui non c'è da parlare perché sappiamo chi è, un Kenny Clark che anche lui insomma, sta crescendo bene, riesci a magari creare la pressione e tutelare un po' diciamo, dai bloccatori i tuoi inside linebacker più leggeri, riesci insomma, a
Certo,
sperire con quello, ecco.
sì, beh, anzi speriamo sinceramente, perché secondo me il discorso di utilizzare Barnett più vicino al box come questo Jones che sembra un'idea di Dio piace moltissimo sulla carta, poi vediamo com'è una volta messo in pratica, ecco, voglio dire, quindi.
Sì, sai, Capers da anni è uno che usa praticamente l'80% se non di più la nickel, e anche in situazioni di primo down, di corsa, eccetera. Quest'anno potrebbe quasi cominciare ad utilizzare di più la 3-4 base, mettendo appunto 3 D-linemen e sostanzialmente barare mettendo quindi 5 defensive back, ma mettendone uno al posto di inside linebacker. Quindi sarebbe una nickel con 3 defensive back.
Sì, infatti, potrebbe
Scusa,
anche essere.
con tre di linemen, ovviamente.
Sì, scusa. Sì, per quanto riguarda, per chiudere il discorso sul roster, per quanto sono aperti gli spot di kick returner e punt returner, ma sembra che Davis si stia prenotando entrambi, anche se Cobb mi pare sia stato utilizzato spesso nei punt return, sembra che tra Davis abbia lavorato molto nell'off season su questi due fondamentali, tanto che ha fatto praticamente dei video personali e li ha mandati a Zook, il coordinatore degli special team, via mail o qualcosa del genere. Zook, non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere, che il giocatore mi mandasse praticamente dei video privati, sostanzialmente di workout.
Sì, voleva farsi perdonare per le cappelle che aveva fatto l'anno scorso.
Può darsi, sentivo un po' il pipì al culo, quindi sai che. stava, quindi vuol dire, anche perché era lui il titolare l'anno scorso, mi pare, all'inizio. Poi
Sì.
dopo Tennessee ha fatto un fumble sul punt, abbiamo perso tipo 112 a 3 quella partita, qualcosa del
Eh
genere.
sì, era stata colpa di Davis.
Infatti, no, basta, cioè, no. Di altre cose sinceramente non me ne vengono in mente. No, beh, io ormai le parole sono finite. Fortunatamente da giovedì cominciare. Voi giovedì notte, io purtroppo la dovrò rivedere il venerdì quando tornerò dal lavoro, perché qui per assurdo per me il Game Pass costa di più anche se vivo in America e le partite non riesco a vedere in diretta. Ok. Quindi fortunatamente possiamo cominciare a parlare di più di football giocato e vediamo. Cioè, io sarei solamente contento anche di perdere 113 a 0, ma nessun infortunio. Poi,
Esatto.
anche se andiamo 0-4 nella pre-season, che non conta una sega, va bene lo stesso. Secondo me. No, sai cosa? Speriamo che Andrew faccia bene, visto che l'anno scorso doveva essere la sua pre-season, invece si è fatto male, non ha potuto dimostrare quello che sembrerebbe poter valere, sembra aver fatto bene negli ultimi due tre allenamenti. Quindi, nel caso si
Sì, sai
metta
cosa? Che
in.
lui, io mi ricordo durante la stagione da rookie aveva cominciato il camp di merda proprio, cioè aveva fatto proprio
Sì.
schifo.
Parlavano di supplementi in maniera proprio, mi ricordo, parlavano proprio
Sì,
in maniera
sì. Poi
fastidiosa questa.
è iniziata la pre-season, è diventata la star, proprio, cioè gli si è accesa la luce e ha cominciato a fare il fenomeno. Questo training camp pare abbia cominciato tranquillo così e gli ultimi 2 o 3 giorni si è accesa di nuovo la luce. Vediamo, dai.
Vabbè, magari le prossime off-season lo troviamo per JJ Watt, che ne so.
Esatto, ma ti volevo fare una domanda, visto che di Packers ormai abbiamo fatto, insomma, nel senso se non vuoi aggiungere altro, io penso che sia il caso di commentare la notizia del giorno, di ieri e di oggi, che è Jay Cutler che ritorna.
Secondo me c'era la moglie che sembra una figa della Madonna, che non lo voleva più a casa e l'ha mandato a lavorare. Dato
Esatto.
un anno 10 milioni di dollari, cioè, sai, piuttosto ti fai il commentatore, bah, no, cioè, via, scherzi a parte. Sai che io di Cutler, che a me Cutler non dispiaceva, cioè, sinceramente, ce ne sono di peggio.
Sì,
Non,
sì,
è,
sì.
non entro nel discorso Kaepernick, che ormai, cioè, non è che scopriamo oggi l'ipocrisia del mondo americano, voglio dire, però, cioè, non ci entro neanche nel discorso, però. Conosceva già il sistema di Gase, il miglior anno degli ultimi 10 anni di Cutler l'ha fatto con Gase, ok? Non degli ultimi 10, degli ultimi 6, perché fino a quando era arrivato al Championship contro di noi. Secondo me, voglio dire, meglio lui che uno dei 27 McCown, o piuttosto di un Blaine Gabbert, o piuttosto di quello che è andato ai Bears, come si chiama? Quello che gli danno
Glennon,
18 milioni.
no, come cazzo si
Più meglio
chiama?
di Glennon. Sì, Glennon. Esatto. Secondo me hanno fatto bene. Proprio a vedere se ha voglia di giocare.
Sì, una delle sue dichiarazioni, detta scherzosamente, è stata: gli hanno chiesto se è rimasto in forma, eccetera. Gli ha fatto: va bene, tanto gioco quarterback, non devo essere in forma.
Beh, che non ha torto, giocava con, ti ricordi Collins l'ultimo anno che Tennessee è arrivata a 15-1, 14-2, cos'era andato? Nel 2008. È andato, sono uscito per un turno di playoff. Comunque, secondo me era più lento di me e ci sfido a essere più lento di me in questo momento. Quindi, in un certo senso, non ha tutti i torti. Carter.
Però vabbè, ha deciso di lasciare la NFC North, vabbè, ci mancherà
Vabbè, è
un
andato a
pochino.
Miami degli stupidi. Beh, oddio, guarda che ha vinto, qualche volta ha vinto al Lambo, quindi non sono state solamente intercetti e
Sì,
sconfitte. Ti
sì.
ricordi che la notte del Thanksgiving a Bologna ci ha purgato?
Porca troia, è vero.
Esatto.
Dai,
No,
chissà che non riesca a fregare la division a Brady.
Oh, l'anno scorso avevano fatto i playoff i Dolphins,
Sì,
non mi
sì.
ricordo. Quindi la squadra non dovrebbe essere. Infatti, io sono indietro con la preparazione quest'anno in maniera clamorosa. Non era una squadra da buttare. Poi hanno lo stadio nuovo, quindi magari un po' di entusiasmo. Lo sa.
Ma sì, dai. Poi comunque più avanti facciamo le nostre prediction.
Certo, ovvio, non possono mancare. L'anno scorso cosa avevamo detto? Ho sbagliato clamorosamente tutti quanti, immagino.
Sì, probabile. Guarda. No,
No, però le
adesso.
facciamo serie questa volta, facciamo anche con tutti quelli che riuniscono i playoff, con le wild card e tutto quanto.
Giusto, ci sto.
Detto
Dai,
questo,
allora.
penso che abbiamo annoiato anche troppo.
Ma sì, adesso c'ho anche sonno ormai.
Cos'è? L'una e mezza? No, l'una ormai.
Aspetta. l'1:04.
Sei in ferie, quindi hai cazzo a fare.
Sì, ma mi sveglio ancora presto la mattina, devo prendere il ritmo da ferie.
Quando l'hai preso ti tocca andare al lavoro, in
Esatto.
pratica. Vabbè, dai, scusa, detto questo, manco un mese e mezzo a Green Bay.
Esatto, mamma mia.
Eh sì, cosa più importante. E poi vedremo che succede. Sa, buonanotte, go per go, ci
Buona
siamo.
giornata a te.
Preparate le birre, preparate quello che volete.
La pre-season non conta un
Gliottis,
cazzo.
però, a che ora giocano? A ora italiana, 1:30?
Sì, mi pare di sì.
Ok, con Game Pass sto scritto da Singapore, Germania, Bolivia, non so dove l'avete fatto.
Dall'Italia, no?
Vabbè, io l'ho fatto qua, io, vabbè, pago più di te. Fidati che pago più di te, che a me costa, cosa? A me costa sui $240, mi pare.
Però non le puoi guardare in diretta le partite?
Sì, no, guarda, posso vedere tutte quelle fuori dal mercato,
Ah.
avendo due squadre, ma Los Angeles, ma facendo praticamente cinque tifosi in tutto, di quelle due squadre. Quindi rischio di non vedere né Rams e Chargers perché secondo me non andranno sold out. Oddio, i Chargers sì, giocano allo stadio di Galaxy, fa 25.000 spettatori, quindi i Chargers sì. I Rams non penso che vadano a occupare 90.000 posti del Coliseum tutte le partite.
Beh, adesso aspetta che Cooper Kupp inizi a fare il fenomeno, vedi come li riempiono i posti.
Chi?
Cooper
Ah,
Kupp.
Cooper Kupp. Ah, beh, l'idolo di tuo fratello.
Fa culo.
Dai, Sa, buonanotte, addio.
Buona giornata a te. Addio, alla prossima. Go Pack Go.
Must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now. Suck. They really, 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 really suck. Yes, the